Tra poco recupereremo anche il compagno Carlo insieme alla mattonella che reca incisa in una lingua orientale una bella frase, non lavoreremo mai, e che farà parte dell'arredo della serata. Allora, stasera si incomincia con una narrazione, e cioè Conchetta, che era stata occupata nel luglio 76, nel 77. A farla sarà Pino, che inscriverà in questa maniera e con altre parole la presentazione di questa sera nel ciclo con cui vogliamo ricordare i 40 più 1 o 40 più 3 quarti anni di occupazione di Conchetta e la scomparsa di Primo.
Allora, a me il compito questa sera di introdurre questa seconda serata in ricordo di Primo e dei 40 anni più 1 dell'occupazione di via Conchetta 18. Domani, lo dico subito, come terza serata ci saranno altre due presentazioni di libri, uno di Guarnaccia, Matteo Guarnaccia, e poi in serata quello di Fumagalli. Lo dico adesso così almeno non lo si ripete poi dopo, così almeno c'è più attenzione adesso. Quindi una premessa su un po' questa occupazione, che in realtà fu duplice, nel senso che l'occupazione di Conchetta è simultanea all'occupazione di via Torricelli, dove attualmente c'è ancora la sede del Centro Circolo Anarchico. Quindi fu un'unica occupazione, uno a distanza di 2 mesi dall'altro, quindi Conchetta a lui. Il 26 di luglio del 76, invece Torricelli a settembre. Era composta da un unico comitato di occupazione, e i componenti allora erano in prevalenza operai, ma soprattutto lavoratori del pubblico impiego. Difatti, in origine, chi ha occupato questo posto erano impiegati del comune di Milano piuttosto che quelli dell'aeroporto di Linate. C'era qualche lavoratore del privato nel settore chimico, però c'era una grossa componente di ospedaliere, soprattutto della sezione del policlinico, che allora era l'unica che aveva per primo preso possesso di questi posti. Poi si aggiunsero in un battibaleno, diciamo, tantissimi coordinamenti della sanità, del coordinamento soprattutto libertario, che si riunì e si trovò proprio in questi locali. Erano gli anni in cui nella sanità c'era un grosso fermento, una lotta, quella del settore della sanità, che era partita in sordina dopo il 1974, dove un contratto ormai scaduto non veniva mai rinnovato, e dal 75 partì una lotta, non diciamo quella ufficiale come viene indicata, come si usa fare oggi, quella dello sciopero eccetera, ma partì una lotta che era quella che consisteva nell'applicazione del rigido del mansionario. Questa applicazione rigida del mansionario provocò, diciamo, quasi la paralisi, il blocco totale della maggior parte degli ospedali. Tant'è, e forse qui nessuno lo sa, perché il movimento dei lotta degli ospedalieri credo non sia stato preso per il dovuto peso che ha avuto in quel periodo lì, anche perché poi, diciamo, è l'unico settore dove poi a livello legislativo ci sono stati, poi alla fine, l'emulgazione di leggi come quella sull'aborto, quella sull'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, quella sulla 180, quella dell'abolizione dei manicomi che c'erano allora, quindi che è tutto concentrato in quel periodo lì, soprattutto nel 1978. dove anche nel 1978 il movimento degli ospedalieri raggiunse il massimo, l'apice della sua mobilitazione, della sua, mettendo in campo intere mesi di mobilitazioni con scioperi ad oltranza. Voglio fare una precisazione: allora anche nel settore pubblico le modalità di sciopero erano uguali a quella del privato, cioè era sufficiente indire lo sciopero almeno 24 ore prima per poter poi farlo tranquillamente, e quindi anche gli ospedali allora poteva fare in questo modo. E si arrivò nel 78 appunto con una mobilitazione proprio ininterrotta, che partendo da Firenze, dal Careggi, coinvolgendo poi Roma, Milano e parecchie città italiane, anche Como, Lecco, Bergamo, Brescia, eccetera, si arrivò a una mobilitazione di oltre 100.000 persone che scesero in piazza al di fuori del sindacato, che in quel periodo il sindacato ufficiale aveva il compito soprattutto nel pubblico impiego, e io fui uno di quelli, che la CGIL nel servizio pubblico era quella che era adibita a fare opera di schedatura di tutti i lavoratori che si muovevano un po' fuori dal, diciamo, dall'argine sindacale ufficiale. Questo è appurato un po' da tutti, questo ormai, però adesso si finge di ignorare alcune cose, perché a volte si fanno anche iniziative con questi sindacati qui, no? E quindi la mobilitazione durò per Firenze 34 giorni di sciopero consecutivo, seguiti sempre sulle stesse cifre da quello di Roma, dove c'era in predominanza l'area autonoma dell'autonomia, che al Policlinico di Roma era abbastanza radicato, seguito poi da quello di Milano, dove oltre al coordinamento autonomo dei lavoratori c'era anche un coordinamento libertario, che però venivano appunto da questi posti qua. Posso citare Conchetta, posso citare anche Via Correggio, no? Perché Via Correggio è stata anche quella un'occupazione di quegli anni, del 1975, sì, Correggio, ed era anche quella una casa con un centro sociale in cui ci abitavano parecchi compagni che lavoravano nella scuola, nella sanità, eccetera. E quindi da qui poi ci fu anche l'esplosione delle lotte e anche la crescita di questi movimenti, tant'è che noi da un semplice appuntamento che avevamo qui settimanale avemmo l'esigenza addirittura di avere una sede nostra, e quindi occupammo la sede dove adesso c'è il Tattoo Shop in Torricelli, no? Era una sede allora che era stata occupata tutta per intero dalla gelateria fino alla fine dello stabile, con annesse case che erano coordinate da questo coordinamento del comitato di occupazione, che si riuniva anche in altri ambiti. Per molto tempo era radicato qui in Conchetta, e che ha dato vita a tantissime occupazioni di case, soprattutto fra Via Lagrange, Gentilino, Piazza 24 Maggio, De Amicis, piuttosto che La Ghetto, cioè una serie di situazioni. Quindi si può dire che il lavoro del coordinamento sia della casa che delle lotte degli ospedalieri rientrano a pieno titolo in quello che tratterà poi Oreste o anche Paolo con l'argomento di questo libro qui. E quindi, diciamo, in pratica, anche se non rientriamo in questa narrazione, comunque ne siamo parte, perché anche dei coordinamenti anche fra compagni di altra fede ci sono stati, come per esempio voglio ricordare quello della costituzione del coordinamento fra lavoratori del San Paolo, che allora non era ancora nato perché era un embrione, il San Paolo, quello della Barona, no? E che per e che fu anche un terra di intervento di un nostro collettivo insieme al collettivo autonomo Barona, che per 2 anni ci demmo da fare per spingere insieme alla popolazione all'apertura di questo ospedale, che poi avvenne nel 1978-79, credo. Quindi io attualmente di questa situazione posso dire che ho più sviluppato l'intervento lavorativo, quindi tuttora lavoro in ospedale. In pensione ancora non mi ci mandano perché non mi ci vogliono far andare, però ormai sono qui insieme a questo posto a ricordare i 41 anni, perché appunto io sono stato assunto a luglio 76 in ospedale e a fine mese poi dopo partì l'occupazione di questo posto. Quindi gli altri argomenti che ci videro protagonisti furono quelli che poi verranno anche narrati da altri, che è quello, per esempio, quello che si partì, uno dei primi diciamo episodi in cui fummo coinvolti fu quello della contestazione che ci fu nel 76 alla Scala, che fu proprio, diciamo, una manifestazione che finì molto male, nel senso che ci fu una grossa repressione anche di compagni feriti, denunciati, e anche Conchetta ebbe i suoi, diciamo, compagni che finirono o in ospedale o denunciati penalmente. Quindi questo intervento magari lo dedico a chi c'era a quei tempi e che oggi, oltre a ricordare Primo, vorrei ricordare Anacleto, che compagno che occupò insieme a noi questo posto, anche lui ospedaliero. Voglio ricordare anche Anna Bardelli, la mamma di Selin, anche lei ospedaliere anni guarda nel 1976, come pure Monna, che era anche lui ospedaliero nel 1976 al Policlinico. Quindi questi compagni che oggi non ci sono più e che mi tocca sopportare, portare questo testimone qui di questi 41 anni, che però, a dire la verità, non mi pesano, non li sento. 41 anni e non sentirli, si direbbe, no? Adesso un po' mi sono perso. Ecco, però è anche un motivo di orgoglio, perché è una dimostrazione che l'autogestione la puoi realizzare, perché in fondo cos'è questa ricorrenza di 41 anni? È un mettere in pratica un modello di autogestione a cui noi del collettivo ci teniamo moltissimo, anzi, no? È nel senso che noi qui dentro abbiamo fatto tutto in modo autonomo, in modo, diciamo, quasi voluto di non immischiarci con le istituzioni, no? Questo è sempre stato anche una nostra caratteristica. Non è che li contestiamo magari a priori, non è che rifiutiamo il confronto, però non ce ne vogliamo avvalere, che è ben diverso, perché noi contatti con le istituzioni li abbiamo avuto, sì, ma partendo da un punto di rapporto di forza dalla tua parte favorevole. Diverso invece avere un rapporto con l'istituzione quando sei invece in punto sfavorevole, quindi perdente. E quindi anche una motivazione d'orgoglio che questo è possibile farlo, che però non è semplice, perché appunto a volte le tentazioni sono tante, no? Siamo anche noi esseri umani, siamo anche noi invischiati in questa logica di mercato, no? Che ormai coinvolge tutti, è che ci pone a volte delle scelte che magari ci sembrano normali, che magari normali non sono. E quindi questo concetto sull'autogestione, quindi è unito a quello dell'autodeterminazione, sono concetti a cui noi teniamo tanto e vogliamo continuare in questo modo, magari rigettando chi vuole magari altro, chi vuole magari farti cambiare identità, magari instillando cose che non sono proprio insite nel movimento di quei tempi in cui facevamo parte, che per alcuni è ancora valido oggi, no? Quindi il problema è questo, no? Nel senso che l'autogestione sì, è bello dire quando la vedi fatta, però quando ci devi stare tutti i giorni a tenerlo anche fisicamente è difficilissimo, come è difficilissimo fare le cose puntando, contando solamente sulle tue risorse, sui tuoi mezzi, sulle tue fatiche, magari con l'aiuto di altre compagni, magari di tessendo reti che possono essere, che poi alla fine si rivelano, diciamo, utilitaristiche, nel senso io do una cosa a te, tu la fai a me, nel senso questa è una roba che è sempre stato insito nel movimento operaio, anche collettivismo, eccetera, che in cui l'individuo sì è da rispettare, ma che comunque è valido anche la concezione collettiva e la concezione autogestionaria. Mi fermo qui perché sarebbe da andare avanti per il lungo, però non voglio rubare tempo o magari altri argomenti, magari durante la serata si possono affrontare, quindi magari mi riservo di parlarne. Però come partecipante di questo collettivo, l'unico rimasto da allora, vi do augurio di buon proseguimento e quindi termino qui il discorso. C'è da fare una precisazione, che è quella che appunto rispetto a quello che ho detto prima sul concetto dell'autodeterminazione e autogestione, che è la giornata che ci sarà domani, sempre avente come oggetto la presentazione di questo libro, abbiamo chiesto che venga un po' rettificato, perché noi come Conchetta, il centro sociale di via Conchetta 18 non è fra gli organizzatori dell'evento all'interno del Book Pride, per ovvi motivi, che se volete si può anche parlarne, però diciamo solamente che è previsto sì la partecipazione e l'intervento di qualcuno della libreria o dell'archivio, ma come centro sociale 18 autogestito non siamo i promotori dell'iniziativa.
Ottimo. Pino, oltre a raccontare cosa facevano i compagni che pochi mesi prima avevano occupato il Conchetta nel 77, è già entrato nel merito del libro. Perché questo libro di Oreste e Complici, e lo si approfondirà successivamente, però va detto subito che è un 77, cioè è l'esperienza di Oreste, del suo giro, dei suoi sodali, dei compagni con cui si è organizzato, con cui ha incrociato la sua vita, ma la bellezza del 77 è stata innanzitutto questa esplosione di vitalità, di volontà di lotta, di esperienze, di contraddizioni, che impedisce di parlare di un 77 come un qualche cosa di unico. Sono tante e diverse le voci e le tensioni che hanno animato quel periodo. E quindi il succo rispetto all'oggetto della serata sta proprio in questo, che ci sono tanti 77, c'è stato un incrocio che a noi oggi manca, di, appunto, di lotte, di vicende, di percorsi che meritano tutti di essere raccontati, di essere portati nella memoria, nello studio critico storico e nella conoscenza per un uso attuale. Rispetto a come avevamo pensato inizialmente la presentazione, si sono poi aggiunte altre voci. Questa sera, da questa parte del tavolo, ci saranno innanzitutto quelli che possiamo definire come tre amici, cioè Oreste, Paolo e Carlo. Ma parlare saranno anche altri, cioè previsto... Paolo Persichetti, che già abbiamo avuto ieri sera a riferire di uno sforzo ingente che ha prodotto il libro sulle BR, il primo volume per Deriva Prodi. Dicevo, oltre a questi ci saranno Franco Piperno, che sentiremo in collegamento per telefono, però potrebbe esserci Biagio, che Oreste ha tenuto a informassimo per telefono. Noi spesso nelle mille cose che facciamo non sempre riusciamo a comunicare tempestivamente, però mi raccomando, chiamate Biagio, perché voglio che ci sia, e c'è anche la Peppa, e quindi io proporrei di dare innanzitutto la parola a Paolo, che racconterà di questo libro nella sua lunga gestazione. Una lunga gestazione che coincide con... lunga perché si va indietro di 10 anni abbondanti, ma che coincide con vari momenti di esperienza anche difficile, drammatica, impegnativa, e di interazione politica, di comunicazione, di ricerca con Oreste. Quindi darei la parola a lui per parlare di come è nato questo libro e che cosa significa aver incominciato a lavorare per mettere sulla carta questa memoria attiva 10 anni fa ai rotti e arrivare infine alla pubblicazione oggi.
Vai Paolo.
Sì. Sì, 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 sì. Come abbiamo scritto nel comunicato, si andrà avanti finché ne avremo voglia ed energia. Non è previsto nient'altro questa sera, per cui sarà una prova di resistenza.
Io ringrazio intanto Oreste e i compagni del Conchetta per avermi attribuito questo compito importante, insomma, della presentazione del libro di Oreste. E, Roberto ha già anticipato alcuni punti del mio intervento. Questo libro, appunto, ha una gestazione molto lunga e, diciamo, come spesso dice Oreste, il pregio di fare tardi ha il vantaggio poi di arrivare presto all'appuntamento successivo. Quindi è successo che nel trentennale, per tutta una serie di fattori, si è sforato i termini appunto il trentennale del 77 di 10 anni fa, e alla fine la casa editrice dell'epoca decise, per valutazioni sue, di non pubblicare più il testo, e questo si interseca anche con delle nostre vicende personali, perché nel 2007 io stavo in carcere e ho vissuto la gestazione di questo libro, le vicissitudini e tutto quello che è ruotato intorno, leggendo le lettere che mi arrivavano, leggendo la grafia di Oreste, che anche la stessa grafia testimoniava degli stati d'animo, dei momenti, nel carcere di Viterbo dove mi trovavo. come le cose buone che, diciamo che subiscono il fatto di essere stagionate. Io credo che poi il libro sia ulteriormente migliorato, riscritto, rivisto, aggiornato. È un libro di gradevole lettura. Già Roberto l'ha detto, Oreste spiega che questo movimento, che è un movimento, io mi ricordo in quegli anni si usava un termine che adesso è passato in disuso, che era variegato, estremamente complesso, ricchissimo. Oreste dice: io non ho alcuna pretesa di parlare del 77, io vi racconto il mio 77, è un punto di vista, è quello che io ho fatto e come io l'ho visto, senza avere alcuna pretesa totalizzante, senza pretendere di riassumere il tutto. È un punto di vista. E appunto, leggendolo, diciamo, nel filo delle pagine, inevitabilmente, scusate se rivengo a degli aspetti personali, dei ricordi, mentre leggevo, appunto, il filo delle parole si trasformava nell'eco del suono delle parole di Oreste, perché i mille aneddoti, episodi, Oreste è un grande raccontatore, un grande narratore, riesce da un singolo episodio, spesso raccontato con molta ironia, insomma, c'è un mondo dietro, no? Riesce a dare la sensazione di un'epoca, la ricchezza, le atmosfere, ecco, e questo è uno dei pregi del libro. Dicevo, leggendo, inevitabilmente mi risuonavano le parole di Oreste, perché tutti questi episodi, aneddoti, li ho sentiti raccontare in viva voce quando stavamo insieme a Parigi, quindi inevitabilmente mi sono un po' perso nelle pagine, perché ritornavo a quella realtà dell'esilio negli anni 90 che abbiamo vissuto insieme, tanti momenti, luoghi, punti dove i singoli episodi raccontati poi infinite volte, insomma. Entrando un po' più nel merito del libro, dicevamo appunto il 77, Oreste racconta il suo 77. Allora, si pongono tutta una serie di domande. Cerchiamo di individuare alcuni elementi obiettivi di quel momento. Intanto c'è un fatto: il 77 ha una sua univocità, perché non ha, a differenza del 68, che è un movimento che troviamo diffuso in Europa, no? Esistono in ogni paese, no? Ci sono vari momenti, vari passaggi, quindi non è una specificità italiana assolutamente. Il 77 avviene fondamentalmente solo in Italia, e questa già è una domanda del perché si riproduce un movimento di quella portata soltanto qui. Tra l'altro io potrei fare già una domanda: se in qualche modo c'era stato era preannunciato, cioè se ha sorpreso questa cosa o se non ha sorpreso, se si aspettava un qualcosa del genere o meno. Già questo sarebbe interessante saperlo. L'altro elemento forte che obiettivamente, diciamo, con uno sguardo freddo da studioso sui dati obiettivi e non tanto e non solo sulle memorie, è un dato che inevitabilmente si impone, ed è un dato che smentisce per esempio alcuni schemi teorici interpretativi di quello che è il conflitto sociale, di quella che è l'azione collettiva, per usare i linguaggi della sociologia, ed è il fatto che nel 77 c'è è un movimento che è connesso al tempo stesso con un uso di massa della violenza politica, della violenza rivoluzionaria. Appartiene, fa parte del suo linguaggio, è scritto con questi caratteri, che non va a negare la compresenza di altri elementi, ma sta insieme a questi qui. Proveremo anche stasera a capire, per esempio, se questa varietà che si esprime in questo movimento è l'anno di nuovi soggetti, no? Per usare un'altra terminologia, c'è il femminismo, ci sono gli indiani metropolitani, c'è tutta l'anima creativa, c'è il post-situazionismo, sicuramente mi perdo delle cose, insomma, c'è una ricchezza incredibile. E la domanda è se tutto questo, per esempio, funziona per compartimenti stagni o se tutto sta insieme. Allora, in realtà ci sono dei momenti topici in dove queste differenze, questa ricchezza, poi politicamente si esprime in modo compatto e unitario. Non è vero. Allora, perché dico questo? Perché poi abbiamo trovato nella memorialistica una serie di narrazioni ex post che ci hanno messo davanti al 77, come appunto dove c'era una parte i buoni e i cattivi, e il 77 presentabile e quello impresentabile. Tra l'altro poi storicamente abbiamo assistito a altre letture che appunto vedevano il 77 come il lato oscuro della luna rispetto al 68 che era il sole che brillava, no? Quindi il 68 buono e il 77 cattivo, all'interno del 77 il 77 buono e il 77 cattivo. In realtà poi quando si va a guardare le scansioni di quell'anno ci si accorge che prendo
all'infinito, all'interno dei cattivi, quelli un po' meno cattivi, quelli un po' più cattivi, quelli cattivissimi.
Prendiamo un momento, uno dei momenti fondativi, che è appunto la cacciata di Lama. E se così, diciamo, da lo sguardo di un sedicenne di oggi, no? Che ha delle fotografie davanti e vede l'immagine lì della piazza lì alla Sapienza, la composizione, lì ci stanno tutti, no? E allora dove erano queste differenze improponibili tra varie componenti che poi sono state raccontate successivamente? C'è tutta una dinamica che si innesca dove vari settori giocano un ruolo, sembra quasi un gioco, in realtà non è un gioco delle parti, perché poi recentemente ho letto interviste di chi stava lì e che ha raccontato che non era affatto vero, cioè che c'era stata un'assemblea il giorno prima e non si era affatto deciso lo scontro, si era deciso di stare a guardare, si era ben consapevoli che Lama e il sindacato e il PC venivano lì con un intento di fare piazza pulita, adesso veniamo noi, vi mettiamo a posto, e quindi c'era un atteggiamento bellicoso per un verso, dall'altra parte c'è un atteggiamento di stiamo a vedere. Chi innesca tutto e fa perdere le staffe agli uomini di Lama sono gli indiani metropolitani, con un gioco ludico di presa in giro, di ritornelli, con il famoso fantoccio, no? Che probabilmente quelli si aspettavano magari l'elemento fisico di scontro, non si aspettavano la derisione e perdono le staffe. E poi sì, c'è l'attacco, ci sono i vari episodi, c'è la storia dell'estintore e via di seguito, e poi insomma c'è lo scontro e c'è la cacciata, insomma, ecco. E questo elemento così, questa fotografia, questo passaggio pone appunto questa domanda. C'era un compagno che mi diceva, un compagno delle biere che ha avuto l'ergastolo, ha fatto tanti anni di carcere, che mi diceva, uno che come generazione appartiene al 77, quindi non precedente, che mi diceva: bah, io tutte queste distinzioni non le capisco, in fondo eravamo tutti un po', avevamo tutti dentro di noi un po' di quelle sfaccettature che hanno fatto il 77, come gusti musicali, gusti artistici, derisione, cioè io non riesco a sentirmi o ad accettare questa rappresentazione per cui c'erano i militari, poi c'erano i creativi, cioè in fondo ho fatto un po' tutto e avevo gli stessi gusti dell'indiano metropolitano e via di seguito. È una testimonianza, è un caso singolo ovviamente, ma mi sembra uno spunto di riflessione interessante. Ecco, poi sempre stando un po' a dei dati obiettivi, perché come è accaduto anche per altri momenti di quel decennio, e c'è una sovrabbondanza memorialistica di quegli anni, caratterizzata spesso appunto dai limiti dell'ex post, e ne parlavamo ieri nelle difficoltà da un certo verso della storia orale, ma anche della memoria, no? E per cui poi si perdono degli elementi obiettivi che secondo me sono impressionanti, perché focalizzano determinate situazioni. E leggevo qui, mi ricordo nel libro che abbiamo fatto noi già ne parlavamo, ma alcuni dati che sono impressionanti e che smontano appunto queste teorie secondo le quali la violenza, per esempio, è un risultato del reflusso del movimento di massa. Quindi la violenza politica viene letta come una sorta di frustrazione, nel senso nel momento in cui, e quindi come una forma, non dico patologica, ma comunque una forma regressiva dell'antagonismo sociale, della conflittualità. Il 77, e non solo il 77, perché vedremo che dei dati ci dicono anche prima, viene a smentire tutto questo, perché il 77 è l'anno in cui si tocca uno degli apici appunto dell'espressione sia di quella della violenza definita di massa, quella di strada, sia poi anche quella dei gruppi armati. E quindi c'è viaggiano insieme il movimento di massa e utilizzo di quel tipo di repertorio d'azione. Questo va a scompaginare tutta una serie di sistemi teorici, in particolare mi riferisco ai lavori di un sociologo americano che è un po' considerato la mucca sacra sul problema appunto dell'antagonismo e dell'azione collettiva, che è Sidney Tarrow, il quale fa tutta una costruzione e dice: guardate, il 68, il 62, 69 erano non violenti, poi se vai a vedere le statistiche non è affatto vero, e non a caso in Italia la violenza comincia a crescere nel momento in cui c'è il riflusso del movimento. Poi però se guardi i dati statistici ti accorgi che il 73, il 70, cioè dopo il 70, il 74, il 75 c'è una crescita, sono dei segnali premonitori. Intanto, per esempio, mi ricordo che nel 69 ci sono azioni violente molto più numerose del 74. È vero che in quegli anni c'è un tipo di pratica che è quella dei ferimenti che non c'era prima. Quindi alcune forme crescono come numero, quindi muta la qualità, però dal punto di vista, diciamo, della cifra, 69 è estremamente più, c'è cioè una pratica proprio di attacco molto più forte. E leggo qui alcune cifre perché secondo me sono indicative e riportano nei termini corretti quella che dovrebbe essere la discussione sul periodo. Il numero degli attentati e delle violenze riconducibili alla sinistra rivoluzionaria aumentò dal 76 al 77 del 340%. Parallelamente anche la violenza perpetrata dai nuclei armati clandestini compì un incredibile balzo in avanti. Il 77 inaugurò la fase più drammatica, che c'è questa terminologia degli anni di piombo, e le azioni dei gruppi combattenti raggiunsero la quota di 244 e furono rivendicati da 77 sigle diverse. L'anno precedente erano stati 106, rivendicati da 24 sigle, quindi nel 78 sarebbero addirittura 638 a firma di 179 organizzazioni. Quindi assistiamo a quella che appunto abbiamo chiamato la rincorsa alle armi. Oresse nel libro affronta questa cosa e non so se tu vuoi partire proprio da questo aspetto.
Il microfono. Sì, no, volevo dire, io è notorio, anche diventa un po' la favola del villaggio, perfino un po' stucchevole, che non è che mi faccio pregare per parlare e non è che ho il dono della concisione o della brevità, ma io dico, una volta tanto, siccome già c'è qui questo libro, poi se c'è tempo dirò un paio di cose su questo, forse è meglio che non mi metta a parlare io, perché poi parlo, poi magari parlo un po' troppo a seconda degli orologi del tempo soggettivo degli uni o degli altri, e poi dopo anche a me vengono le lacrime da coccodrillo dicendo forse ho rubato del tempo, e quindi... Ma non so, per esempio prima Tiziana ha alzato il dito dicendo ma c'è il dibattito, quindi io penso che se c'è una volta, no, non pensate che ho mollato, cioè se qualcuno non mi vuole far parlare sarà difficile che ci riesci, fosse pure un'assemblea di fascisti mi è capitato, ma una volta mi dovete salvare la polizia,
perché mi stavano linciando, era il 65. Però insomma qua mi sembra un po' quasi un pleonasma. Già c'è un libro là sopra, e quindi che poi uno già mette un libro là, che forse è una cattivazione, forse un tipo come me non avrebbe mai dovuto fare un libro, ma d'altra parte non è che abbia mai tenuto, non sono mai stato un sognatore di una vita riuscita e quindi tenuto a fare, non so, da grande lo scrittore. Mo deciderò cosa farò da grande, ma insomma. E però se c'è una volta in cui conviene che parlino altri, che non si crei nemmeno l'ombra di un sospetto, innanzitutto nella mia testa, che porto via del tempo altrui, io vorrei stare un po' appartato e dire poi le cose. Se qualcuno mi fa un'interrogazione o un interrogatorio, sì, ma Tiziana ha levato il dito, ha detto ma ci sarà il dibattito, appunto, e secondo me è interessantissimo che Paolo abbia parlato e parli, che Carlo Amore, mi permetto di nominare, che mi ha insegnato tante cose, ma anche Paolo, e parlino, e che Robertino, a cui devo una montagna di caffè, e anche a Tommaso, e anche chi vuole, parlino. Ma insomma, a me sembra che per una volta dovrei eventualmente parlare dopo. E Biagio, beh, Biagio ho insistito, perché boh, forse è uno dei pochi di quell'epoca, tanto Biagio ormai è tutto prescritto, con cui io non lo so, poi Biagio veniva da Taranto, forse era un po' ML e io no, forse ero più anarchico che non si sapeva, che non si conosceva di quanto potesse sembrare dalle cose che anch'io dicevo. Però girando gli occhi qua attorno ci sono tanti che sono maestri, sorelle, fratelli, intimi, complici. E però voglio dire, Biagio è uno purtroppo dei pochi di quelli con cui eravamo assieme che non si è trovato, diciamo così, a costruirsi e a spandere in giro un mondo fantastico, illusorio, illusionistico, e quindi forse può dire delle cose. E però appunto io verrei risicatamente, e poi ci avrei una tale folla di cose da dire che se comincio non mi fermo, e dunque per ora starei là. Se ci sono domande precise, anche nel senso che gli esami non finiscono mai e sono interrogazioni un po' retoriche, per cui quello che te le fa già sa la risposta, no? È un po' come che è nella Ida, Radames, discolpati. Però dopo lo posso fare, poi si può fare anche, ma stasera il tempo è quello e quindi saranno 3 ore. Poi per me sono disposto ad andare fino a domattina, ma vedo che a una certa ora tutti se ne vanno, quindi andrei al risparmio di tempo. Assolutamente. Vedi, per esempio, io penso che...
No, dicevo che incomincerei facendo la telefonata con Piperno, perché lui si è dato disponibile dalle 9 in avanti, ma non è che possiamo chiamarlo alle 2 di notte. E quindi farei subito questa cosa. Poi vi annuncio che sono state selezionate alcune immagini che non hanno nessun carattere di novità, non sono immagini mai viste, ma che possono servire ad articolare il discorso, perché si riferiscono ad alcuni passaggi salienti della narrazione di questo libro, per cui potremmo usarle per far andare avanti il discorso. Ecco, tanto che Tommaso agisce in senso conforme allo scopo. Dai, dai. Franco ha chiesto che gli facessimo delle domande, però dice: io sono come un jukebox, se mi fanno delle domande inizio a girare.
Si tratta di diavolerie tecniche, questo è astrofisico, secondo me fa parte degli scientifici, quindi ci capisce qualcosa. Io in fondo penso che dentro gli schermi ci siano dei nanetti malefici. Allora, che dicevi?
No, Franco dice che non è riuscito a scaricare lo streaming che gli era stato dato, ma io penso che, poiché un altro grande tecnoscienziato qua, Tommaso, ha chiamato adesso, io proporrei che se ti va, Franco, qualcuno, non so, Robertino, Paolo, Tommaso, Carlo, chi vuole, ti faccia magari Gabriella, non so, ti faccia una domanda, oppure vai tu da solo, non so, che preferisci?
Attacca, attacca.
Dice lui che da solo gli sembra come un dentifricio nel deserto, perché sta là a Via Flaminia Nuova, quindi qualcuno dovrebbe rompere il ghiaccio, che, come scriveva Rosso, a volte è sottile.
Dai, dai, io gli faccio una domanda in,
ecco,
battuta.
No, attacca, c'è Robertino.
Il cavetto.
C'è Robertino.
Va bene.
Pronto?
Sì, io farei una domanda terra terra. Stasera è arrivato quel foglio nuovo, qui e ora, sul quale c'è un tuo intervento. Ecco, ti chiederei di dirlo ai presenti, dopodiché chi ha voglia se lo leggerà nella sua interezza.
Scusa, Robertino c'è? Robertino?
Sì.
Robertino, c'è un eco forte.
Ah, mi senti adesso?
Sì, ora sì.
Ecco, scusa, ero distante. Dicevo che potresti, avendo scritto un pezzo per questo nuovo foglio qui e ora, riassumerlo, dire cosa argomenti in questo testo. Comunque poi il giornale è a disposizione di tutti, e così non ti facciamo la domanda trabocchetto, cosa stavi facendo un certo giorno di 40 anni fa, che magari non te lo ricordi, ma invece... Che cosa hai pensato fosse necessario scrivere oggi sul 77? Questa può essere una prima domanda, poi seguono le altre.
Sì, diciamo che a mio parere, con il cenno di poi, il 77 rappresenta prima di tutto una rottura sentimentale, non solo, come dire, politicologica, con il movimento operaio, e dico questo nel senso che la cacciata di Lama dall'università, che è stata una cacciata fatta con la violenza, cioè in qualche modo, non nel senso che sia stato toccato il corpo sacro di Lama, ma nel senso che è stato accompagnato fuori dall'università dagli studenti, questo è senza precedenti nella storia il dopoguerra, che il segretario della CGIL venga cacciato da una moltitudine di persone che in qualche modo sono eredi della sinistra. C'è una rottura anche drammatica, che naturalmente si manifesterà anche con delle azioni, per esempio le BR a Genova, quando sarà finito quell'operaio, ma nel 77 è un effetto di moltitudine, di massa, e quindi è tanto più significativo. L'altro aspetto che a me sembra interessante nel 77, mi riferisco al 77 fino alla riunione di Colonna, cioè al settembre del 76, e che si era venuto costruendo un movimento composito che c'erano, appartengono a quel movimento, viene anche quelli che avevano scelto la lotta armata, che era una minoranza ma apparteneva al movimento. Comunque, il movimento nel suo insieme non si proponeva di prendere il potere, anche perché non lo poteva fare. No, ma a parte il fatto che non potete fare, c'è una dinamica nel suo modo di muoversi, per cui è evidente che non puntano a prendere il potere. E quindi è come aprire questa strada che già era stata percorsa nella storia, diciamo, dei movimenti rivoluzionari in Europa, in cui ci si ripromette di mettere lo Stato nelle condizioni di non nuocere, di difendersi dallo Stato, ma non di sostituirsi alla guida statuale. E quindi da questo punto di vista il 77 più che il 68 rappresenta, diciamo, come la caduta di un muro prima che cadesse quello dell'Unione Sovietica. In fondo la situazione italiana aveva un po' preceduto quello che poi avverrà in altri paesi d'Europa con la caduta dell'Unione Sovietica, cioè con la definitiva annientamento di una prospettiva di socialismo di Stato. Ecco, questo mi sembrava l'essenziale.
Ecco, ti faccio un'altra domanda io, poi passo la palla ad altri. Questa è una domanda, se vuoi, magari più difficile. Che rapporto c'è tra il testo che hai scritto di recente, Le sette tesi sulla scienza, e il 77, che è un anno forte nella critica dei saperi, è l'anno della nascita del movimento antinucleare in Italia, è un anno in cui lo specialismo e la separatezza come oggetto di critica diventa un oggetto di critica di massa, condiviso da moltitudini di giovani in lotta. Ecco, è come un salto di 40 anni, ma non nel vuoto, oppure che cos'è?
Ma in tutta la storia moderna europea c'è sempre stato un filone di critica all'interno della stessa comunità scientifica riguardo alla scienza, cioè riguardo al modo di fare scienza. Ora, naturalmente, ricostruire tutta la traiettoria sarebbe lungo, ma diciamo che quello che accade con Galileo è il fatto che la scienza si mette a costruire strumenti, nel caso di Galileo il telescopio, ma poi questo aspetto detto sperimentale sarà l'aspetto che prevale nello sviluppo scientifico, perché questo aspetto strumentale permette in realtà di costruire poi delle merci, oppure di rafforzare i dispositivi statuali. Se tu vedi poi come si è sviluppata per esempio la fisica, vedi che la cosa è andata da una parte alla ricerca spaziale, dall'altra alle altre energie. Allora, nel 68 e poi in misura, devo dire, più modesta nel 77, ci sono state queste tesi sulla scienza scritte con l'IGBI, con i ricercatori dell'IGBI, che è il laboratorio di biologia di Napoli, e con quelli di Frascati, in cui non si metteva ovviamente in dubbio la razionalità di alcune scoperte scientifiche, ma quello che si metteva in dubbio era come dire, il fiato corto che alla fine la scienza, di questo fiato corto, diciamo, la scienza non riusciva più a liberarsi, perché in realtà erano, via che la ricerca è diventata sempre più costosa ed è finito con l'assumere l'aspetto di una fabbrica fordista. Per esempio, a Ginevra, l'acceleratore di Ginevra, quella è una gigantesca fabbrica in cui lavorano quasi 10.000 fisici che lavorano in maniera specializzata, ognuno su un pezzettino, diciamo, di quella ricerca, e possono essere considerati quelli che in tedesco sono chiamati idioti specializzati. Se a questo contrapponiamo invece un tipo di ricerca che non è rivolta alla produzione di strumenti tecnici, per esempio in Einstein, vedi l'articolo sulla relatività di cui ricorre ora il centenario, quello è stato ottenuto semplicemente andando in biblioteca. Non hanno chiesto fondi al governo, all'industria. Allora, questo elemento del rapporto tra scienza e potere è una questione decisiva per la maturità, diciamo, dei movimenti rivoluzionari, e in qualche misura ha caratterizzato anche le rivoluzioni precedenti. Per esempio la rivoluzione francese ha ghigliottinato senza porsi molti problemi Lavoisier, dicendo che la rivoluzione non aveva bisogno dei chimici. La rivoluzione russa ha avuto un'altra attitudine, Lenin ha protetto Pavlov, che era un reazionario, fino al punto che quando gli studenti sono andati a protestare da Lenin perché Pavlov prima di iniziare le lezioni li costringeva a pregare per l'anima dello zar, Lenin disse loro che facevano più danno all'anima dello zar i risultati scientifici di Pavlov di quanto bene potessero farne le preghiere. E quindi disse a questi studenti: pregate. Racconto questo aneddoto per dire che l'attitudine, per esempio, della rivoluzione russa è piattamente scientifica. È talmente scientista da scavalcare in questa credulità nei riguardi della scienza i sensi scienziati. Ora qui mi arresto perché mi sono già fatto due rivoluzioni.
Boh, ancora una domanda, poi spero che ci sia qualcun altro. Non sei collegato con lo streaming, ma anche se lo fossi non potresti vedere che sul tavolo da cui parliamo c'è una mattonella con inciso in una lingua orientale: non lavoreremo mai. Il tema del rifiuto del lavoro, con cui tu hai una certa dimestichezza da molto tempo, nel 77. Con questo poi io chiudo e passo ad altri e ti saluto.
Beh, bisogna dire che uno degli antefatti del 77 è la crisi del petrolio che avviene nel 73, nel 72, nel 73. E quella crisi è significativa perché introduce un elemento di insicurezza nei posti di lavoro. È talmente significativa che l'assenteismo che prima della crisi del petrolio a Mirafiori arrivava quasi al 25%, dopo la crisi del petrolio scende a capitombolo attorno al 5%. Quindi la stessa tematica del rifiuto del lavoro, che aveva una sua concretezza quando c'erano opportunità di lavoro, cioè quando il mercato del lavoro era quasi saturo, diventa invece impossibile da praticare a livello di massa quando sono i padroni stessi che finiscono col ridurre il lavoro, cioè con l'aumentare la disoccupazione. Però la tematica del rifiuto del lavoro ha, secondo me, dentro di sé una prospettiva di lungo periodo, perché le innovazioni tecniche per loro natura sono a risparmio di lavoro, quindi sul periodo lungo, quando magari saremo tutti morti, sul periodo lungo è assolutamente certo che i posti di lavoro sono destinati a diminuire. Se uno si fa il conto, guarda, sono già diminuiti. Se partiamo dai tempi di lutto, che vuol dire la prima metà dell'Ottocento, fino ad arrivare ora ai robot, si vede che la quantità di ore di lavoro è diminuita drasticamente. Leonti faceva un esempio che io trovo di grande acuità. Ricordava che prima dell'invenzione del motore a scoppio in America c'erano quasi 32 milioni di cavalli. E dopo 30 anni attività produttiva di macchine, questi cavalli erano diventati solo 7 milioni. Ecco, i cavalli danno bene, i cavalli in America danno bene un'idea di che cosa introduce la tecnologia dal punto di vista del lavoro ripetitivo. Ci siete ancora?
Sì, sì, ci siamo ancora. Senti,
okay,
la
allora,
standing ovation.
State bene, mi raccomando.
Grazie e alla
Vi
prossima.
Abbraccio. Ciao,
ciao, ciao. Oh, in genere non funziona mai, ma stavolta va bene. Andiamo avanti.
Io forse interpreto le cose diversamente dicendo che non vorrei parlare del 77 ma di un libro sul 77, che è la cosa che ho qui davanti. Naturalmente con questo parlerò anche del 77, però è un po' diverso il discorso. Dico che quello di Oreste innanzitutto è un libro difficile, difficile soprattutto da scrivere, da leggere, come è già stato detto, è scorrevole, è interessante, è intrigante, è una parola che non uso mai, la uso in questa occasione. È stato già detto in una maniera che in fondo è piuttosto retorica, naturalmente questo non è il 77, è quello di Oreste, è un 77. Vabbè, questo si può dire praticamente di ogni cosa di cui si parla e di ogni libro che si scrive su di un certo soggetto. Il problema è dire qual è il 77 di Oreste, perché vabbè è uno, però quale di preciso? Innanzitutto penso che il proposito di Oreste sia stato quello di far vedere come tutti gli elementi che sono venuti a ebollizione nello stesso tempo a maturazione nel 77 sono compresenti nell'oggi. Il libro è quindi costituito in una struttura, in un montaggio di andirivieni tra i pensieri dell'oggi, le riflessioni dell'oggi, la comprensione anche teoretica dell'attualità e quel momento come momento storico per il quale si viene chiamati in giudizio in una certa misura, non soltanto, e non soltanto quella giuridica. Cioè c'è una all'inizio dell'Ulisse di Joyce, quasi come una chiave di impossibile di lettura di quel romanzo, Stephen dice: la storia è un incubo dal quale cerco di svegliarmi. Ecco, questo libro penso che sia il tentativo di Oreste di svegliarsi dalla storia come incubo, cioè dalla, quindi è anche questo. In tutte le parti in cui l'andamento ha un percorso un po' diaristico, in cui vengono raccontate delle cose talmente minutamente che uno gli vorrebbe dire: scusa, ma cosa c'era scritto sul citofono? Particolari ancora più rilevanti. In effetti quello che vediamo è l'incontrarsi con gli eventi in corso, con questa magmaticità di situazioni che è stata già, a cui si è fatto più volte riferimento. Ha fatto bene Pino a parlare delle lotte degli operai, dei comparti del pubblico impiego, perché ciò che annuncia il 77 in un lungo 77 che comincia forse nel 75 è una serie di lotte che andavano in telegiornale, alla televisione, come le lotte autonome, cioè lotte nei quali interi comparti di pubblico impiego che normalmente erano sotto il controllo manco della CGIL, della CISL, della UIL e di altre cose di questo genere, producono un'ondata di lotte, di scioperi economici, di forza e organizzazione consistente, che determinano, come dire, quasi un modello di quelle che saranno le possibili nuove lotte future. Per me, quando la parola autonomia, in quel momento, quando si diceva il movimento autonomo, sullo sfondo c'era questo ciclo di lotte che è stato importantissimo, perché riferendosi alla questione del pubblico impiego, dei servizi sociali, via dicendo, finivano per investire tutto il dibattito politico, sul dibattito politico immediato dei giovani, eccetera, rispetto a quello che era, come dire, il loro futuro di lavoratori, di cittadini con dei diritti, eccetera, eccetera, in una continua messa in discussione dell'oggi. Quindi quella di Oreste nel raccontare questa cosa è anche la storia della sua desoggettivazione da ciò che lui era stato. Perché Oreste, se andate in televisione di notte su Rai 3, una sera sì, una sera no, danno dei documentari che sono dei cinegiornali del 1968, in cui praticamente ogni cinegiornale dura tre quarti d'ora e per mezz'ora c'è Oreste che parla. Non è che c'è Oreste che parla, che ha preso la parola e nessuno riesce più a fermarlo, come può capitare, ma c'è Oreste che parla e parla a una massa facendo delle cose durante un'occupazione in corso e via dicendo. Quindi dovrebbero dargli dei diritti d'autore per questi documentari che vanno tutte le notti. Quindi nel 77 Oreste è un personaggio forse lui nolente, già storico nel senso che ha una precisa collocazione all'interno di un'area, di una, e nello stesso tempo ciò che il movimento sta divenendo e che culmina nel 77 ovviamente tende quantomeno a decostruire questa struttura. È possibile che poi in effetti Oreste non abbia mai abbandonato definitivamente quelle che erano le sue incrostazioni, diciamo, di partenza nel ciclo della sua formazione, però è evidente che quello che cerca di scriverci in queste parti molto cronacristiche è il presente, come gli si rivelava in quel momento e come gli si rivelavano inconsistenti o comunque fallaci, eccetera eccetera, gli schemi interpretativi su cui si era formato e con i quali, e nello stesso tempo di volere cogliere in questo presente il suo tratto più radicale e di volerlo vivere fino in fondo, di volerlo vivere il più profondamente possibile con tutto quello che ne deriva, via dicendo. Quindi in una certa misura il racconto di questo incontro, il racconto di ciò che quel presente, quando gli era presente, gli rivelava, e poi un ritorno al presente in cui queste rivelazioni rivisitate in questa forma cronachistica, quasi diaristica, eccetera eccetera, vengono ad essere messe in contatto col dibattito attuale. E quindi ci sono, a partire dal 77, riportato alla sua giusta storica temporalità alcune indicazioni anche teoriche, diciamo di tipo storico molto importanti, che si potrebbero riassumere nella formula che ho qui appuntato di, si può dire per te, prolegomeni ad ogni futura critica stereotipa del 77 e di ciò che comportano. Quindi nei ritorni al presente, a quella che può essere un certo tipo di dibattito sul presente, la questione che comunque del lavoro e della legalità come questioni fondamentali che vengono esaminate, e naturalmente la questione delle armi e del rapporto tra la critica delle armi e le armi della critica. Diciamo che a partire da questo testo una nuova generazione di studiosi, perché oggi il 77 è, come dire, l'Italia, Pisa, Mandolino, 77, nelle università di tutto il mondo, nelle facoltà di sociologia si fanno tesi di laurea sul 77, questo l'archivio di Concretta occupa spesso ricercatori, studenti e dottorati e dottorandi di tutto il mondo che vogliono studiare questa cosa, perché in tutto il mondo si è capito che è stata una cosa importante. Ecco, le riflessioni più precise di Oreste credo che diano questo, la possibilità di leggere le cose senza partire da quelli che sono gli stereotipi che si sono già formati invece in questa storia intesa come, con la S maiuscola, la storia come disciplina, la storia come disciplinamento della lettura della storia stessa, quindi, quindi del presente. Quindi questa, ecco, penso che posso finirla qui, penso che sia sufficiente.